negli abissi della cultura.
Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Negli Abissi della Cultura. Io sono Vicky. Questa puntata di gennaio, quindi dopo le vacanze natalizie, in cui spero tutti voi abbiate mangiato bene, dormito bene, riposato molto bene. Io mi sono rilassata tantissimo, quindi sono pronta per ripartire in carica in quinta. Quest'oggi vi parlerò del tema dell'arte, siccome è appunto il tema della puntatona e come sapete cerco sempre di ricollegarmi al tema, ma l'arte come l'ho vissuta durante i miei viaggi, e devo dire che c'è stata una tappa molto importante, cioè un viaggio molto importante che ho fatto e nel quale ho visto più espressioni artistiche di tutti i miei viaggi, quindi mostre e queste cose qua. È un posto su cui avevo già fatto una rubrica e mi dispiace un po' riprenderla, però d'altro canto non potevo fare altrimenti, ed è Vienna. Vienna si sa che è la capitale, beh forse non la capitale, però è una delle città più famose a livello artistico, è anche una città molto bella, quindi è comprensibile perché ci siano tutte queste mostre, questi musei di arte. Ebbene, come dico, Vienna o Austria, subito molti di voi verrà in mente nomi come Klimt, come Guncile, che sono appunto gli artisti di cui vi voglio parlare, perché sono gli artisti che più mi hanno colpito. Io ho avuto l'opportunità di visitare il Museo Belvedere, che è un castello che anche lui ha tutta una sua storia, nel quale hanno fatto appunto una galleria d'arte e nel quale sono presenti vari quadri di Klimt e di Schiele, che sono stati i protagonisti della secessione viennese, quindi alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, sono stati tra gli artisti più in voga dell'epoca. E devo dire che, beh, iniziamo da quello che più mi ha colpito, ovvero Klimt, perché come non puoi rimanere senza parole a bocca aperta quando entri nella stanza buia e ti ritrovi davanti il bacio illuminato. Cercate di immaginarvelo, la stanza cioè io me la ricordo silenziosa, poi non lo so, con queste pareti scure, nere, e lì illuminato con tutte le l'oro che luccicava il bacio, quindi proprio una cosa wow. Io sono rimasta lì e naturalmente non si potevano fare foto, ma devo dire che sono rimasta talmente impressionata che non ci ho neanche provato a trasgredire le regole, perché è veramente una cosa che non si vede tutti i giorni. Quindi sì, il bacio è comunque anche un quadro famosissimo, non soltanto per l'oro, per tutto questo luccichio che Klimt ha voluto usare per renderlo così sfarzoso, ma proprio anche per la tenerezza dei due personaggi che sono raffigurati, quindi questo abbraccio, questa cosa così intima. Ecco, per me questo è l'immagine dell'amore, è proprio una cosa che mi ha segnato, e infatti l'ho tenuto come sfondo del telefono per un sacco di tempo, quindi è proprio una cosa bella. Tornando al discorso della secessione viennese, io non sapevo bene cosa fosse, e per chi appunto sente questo termine per la prima volta, la secessione viennese fu una sorta di movimento, fu di fatto un'associazione di 19 artisti che decisero di raggrupparsi e di formare un gruppo autonomo che fosse fuori dai confini della tradizione accademica, quindi una sorta di ribellione, no, alle regole imposte dalle accademie dell'arte che sia Klimt che Schiele avevano frequentato. Quindi diciamo che comunque sono sempre questo tipo di movimenti che creano gli artisti più grandi, perché sempre quando si cerca di uscire dalla norma, dalla tradizione, che si scoprono i talenti. Klimt ebbe delle fasi della sua pittura, una di queste appunto la più famosa fu la fase aurea, in cui appunto usò l'oro come colore in molti suoi quadri, e ha avuto il suo effetto, perché devo dire che veramente era, immagino fosse anche una cosa mai vista prima, e creava veramente dei quadri impressionanti, quindi delle cose, oltre comunque anche al talento nel pitturare, comunque nel ricreare gli oggetti, ma proprio anche questo uso dei colori era una cosa molto affascinante. E dopodiché la fase matura, Klimt si ritrovò a confrontarsi con diversi artisti, quali appunto Egon Schiele e anche Van Gogh e un sacco di altri artisti, chiedendosi se la sua arte fosse così degna di attenzione, così valida. E da lì abbandonò l'oro e si dedicò di più a esprimere le sue emozioni, così come già faceva Schiele. Diciamo una sorta di una ricerca di uno stile più spontaneo e meno ricercato. E comunque ha creato ancora quadri che erano tanto di cappello, quindi che suscitavano comunque un'impressione. Insieme a lui c'erano appunto Egon Schiele, Otto Wagner, molti altri artisti più o meno noti. Ma parlando di Egon Schiele, lui era un altro degli artisti che ho avuto il piacere, non di conoscere, però di cui ho avuto il piacere, sì, di conoscere in maniera indiretta. Sono stata al Leopold Museum, che è il museo di Vienna, che ospita la più grande collezione di quadri di Schiele, praticamente tutti, quasi tutti i suoi quadri, e devo dire che, intanto Schiele e Klimt sono molto, molto diversi, ma entrambi hanno questa caratteristica forte, Schiele ancora di più, perché Schiele è stato un personaggio che fin dall'infanzia è stato segnato da traumi, da cose non troppo belle, e queste cose l'hanno proprio segnato anche nella sua maniera di esprimere. I suoi quadri sono molto, molto carichi di espressione emotiva, sentimentale, e lo si vede che Schiele portava questo suo disagio che voleva proprio sputare sulla tela. Lo si vede nei colori, nella scelta di proprio anche raffigurare i volti delle persone. Una cosa che mi ha colpito molto, cioè i quadri che più mi sono piaciuti, sono stati il suo autoritratto e il ritratto della sua amante, se non sbaglio, Willy. Diciamo che erano, come dire, non suscitavano troppo malessere, erano ancora abbastanza pacati, abbastanza tranquilli, però molto belli. A me la scelta dei colori, questa è proprio, mi trasmettevano tranquillità, mentre altri quadri che adesso non ricordo, ma come anche magari la donna nuda, non mi ricordo come si chiama, comunque è un quadro enorme con questa donna sulle lenzuola, e proprio si vede quasi come un imbarazzo nel ricreare questo quadro. Eppure i corpi nudi, specialmente di ragazze ancora in fase abbastanza giovane, erano tra i modelli prediletti di Schiele, quindi la critica dice che Schiele avesse appunto questo disagio anche verso il corpo femminile. Devo dire che uscendo dal museo mi sentivo un po' appesantita, infatti l'intenzione di Schiele era proprio quello di esprimere il suo malessere, e penso che sia anche questa un po' l'intenzione dell'arte, di trovare un punto di sfogo, e Schiele l'ha fatto molto molto bene. Un altro, l'ultimo degli artisti che ho avuto il piacere di vedere, non personalmente ancora, come insomma nel caso di Schiele e Klimt, è Undert Wasser, artista già meno conosciuto, che non visse nella stessa epoca di Klimt e Schiele, ma un pelino dopo, quindi nel pieno Novecento. Morì nel 2000, quindi abbastanza recente, diciamo. Undert Wasser era sempre un artista austriaco, ma che seguì una via diversa. Lui anche lui studiò all'accademia, insomma ebbe fin da subito un percorso artistico, ma la sua caratteristica è anche quella di essere un ecologista, una sorta di politico, un guerriero per i diritti della natura e, come vi parlerò dopo, anche per i diritti dei popoli. Undert Wasser è stato anche un architetto molto famoso, ha fatto infatti la Undert Wasser House a Vienna, che è una casa bellissima, piena di mosaici, di colori, è proprio un'esplosione di colori, ma non soltanto a Vienna, anche in diverse altre città in Germania e appunto in Austria. Ma quello che mi colpì di più è proprio questo suo pensiero ecologista. C'era alla Kunsthaus di Vienna, un poco vicino alla Undert Wasser House, c'era proprio l'esposizione permanente dedicata a lui con tutti i suoi progetti, e una specie di cartello con su scritto: tutto quello che è orizzontale appartiene alla terra, tutto quello che è verticale appartiene all'uomo. Che eccezione fatta per gli alberi o insomma le montagne, è vero, è veramente qualcosa di vero che fin da subito mi ha colpito. Undert Wasser non saprei bene come descriverlo, ma anche lui è un artista molto molto, che ha seguito un percorso molto personale. Infatti anche lui si ribellò fin da subito alle regole che gli venivano imposte dalle accademie, e cercò fin da subito uno stile personale. Infatti penso che faccia parte di quegli artisti un po' astratti. Lui non sceglie dei modelli reali, ma fa dei quadri molto molto astratti, giocando molto sui colori, sulle forme geometriche e su molte altre cose, creando alla fine un'immagine comunque suggestiva, e penso che anche Unterwasser cercasse di esprimere al meglio le sue emozioni, i suoi pensieri attraverso la sua arte. E un'altra delle cose che mi colpì molto di lui furono i suoi progetti per le bandiere di diverse nazioni. Unterwasser fu un uomo che viaggiò molto e visse anche in Nuova Zelanda, infatti venne naturalizzato come neozelandese, e durante i suoi viaggi appunto fece questi progetti sulle bandiere per la Nuova Zelanda e per l'Australia. Sono entrambe bandiere che, essendo comunque anche molto belle e diciamo uniche, sono fondate. Quindi per il caso della Nuova Zelanda decise di usare la spirale verde, che è un simbolo che simboleggia i Maori, quindi la cultura aborigena predominante in Nuova Zelanda, e di metterla proprio sulla bandiera. Allo stesso modo per la bandiera australiana c'è il monte Uluru, il monte sacro degli aborigeni australiani, e la stella che raffigura i sette stati australiani. Queste due bandiere sono fondate appunto sul mostrare le caratteristiche del popolo nativo di queste due nazioni, che predomina su quello che le nazioni sono oggi, quindi sul semplicemente la politica o l'economia. Questo perché Unterwasser ci teneva molto al fatto che il popolo avesse un suo carattere, una sua forza comune, che oggi spesso e volentieri non c'è più, non solo in Nuova Zelanda e in Australia, ma anche in generale nel mondo. Questo per quello che riguarda Vienna. Quindi Vienna, ci sono stata per 2 settimane, fu proprio un'esplosione di arte, ed è stato penso anche il click, no, che mi ha fatto capire che forse i musei non erano poi così noiosi. Dopo Vienna ci fu anche Budapest, dove sono stata alla Kunsthalle, quindi la galleria principale di arte di Budapest, dove ho avuto l'immenso piacere di vedere una mostra di Steve McCurry, che è un fotografo coi fiocchi e contro fiocchi, e veramente ho visto foto che penso non vedrò mai più in vita mia. E oltre a quello, anche una mostra d'arte di diversi artisti. Questa mostra d'arte era fatta secondo una linea, quindi seguendo sempre diversi stili. Ogni stanza era dedicata ad uno stile diverso. C'erano stampe, c'erano pitture ad olio, acquarello, matita, un sacco di cose diverse che devo dire è fatta molto bene. Adesso non mi ricordo, aveva un nome la mostra, ma non me la ricordo più. Così come non ricordo il nome di un artista che sempre a Budapest mi colpì molto. L'ho pure cercato su internet, ma proprio non me lo ricordo. Ed era un artista che, vabbè, comunque anche lui ha seguito tutti i suoi percorsi, ma trovò un'idea che io reputo geniale nel fatto di esprimere se stesso come arte. Lui dice: che cos'è che fa di me un artista? Cioè, solo perché io dipingo allora sono un artista? Se io voglio essere un artista, io devo essere arte. E da lì in poi si sviluppò tutta una serie di quadri, di fotografie, per esempio autofotografie, quelli che sarebbero i selfie, no, ma fatti in maniera un po' più decente, che ritraevano lui, e quindi lui diventava arte. Oppure quadri di lui specchiato, quindi lui che ancora una volta diventa arte. E poi una stanza fatta interamente di specchi, così che tu potessi guardarti allo specchio e diventare automaticamente arte. Veramente mi dispiace tantissimo di non aver trovato non aver ricordato il suo nome, perché è veramente un'idea geniale che mi è piaciuta molto, e magari se mi verrà in mente lo scriverò nella pagina di Neptune, così che anche voi possiate cercarlo e capire di cosa sto parlando. Comunque, visto che mi sono concentrata un po' più sull'arte classica, perché classica non vorrei dire, però insomma ci sono diversi tipi di arte. Io vi ho parlato di quell'arte proprio classica, quindi col pennello e la tela. In realtà il tema vero della puntatona sarebbe l'arte urbana, quindi l'arte fatta rozza, come si può dire, con le bombolette, l'arte nelle città. E devo dire che comunque sì, in città come per esempio Vienna non manca anche quel tipo di arte, però come già immagino stiate già tutti pensando, la città con la più grande galleria di arte urbana sicuramente è Berlino. Lì ti capita di andare in giro e non saper dove girare la faccia per quanti graffiti e facciate tu possa trovare. C'è stata una volta che a marzo dell'anno scorso, quando sono andata, sono capitata letteralmente in un quartiere, in una specie di quartiere con dei palazzi che sembravano abbandonati, ma mi sa che non lo erano, con le mura completamente pitturate con raffigurazioni diverse. Quella che più mi ha colpito era proprio sull'angolo di una parete enorme, naturalmente, una specie di folletto disegnato, un umanoide. Da una parte della facciata era un soldato, dall'altra parte era un uomo con su scritto, con la maglietta con su scritto War is over e la foto di John Lennon e Yoko Ono. Quindi ho fatto anche la foto ed è una cosa stupenda. Quindi Berlino è veramente la culla di quella che è l'arte urbana, di quello che è il graffito, non soltanto per scrivere sul tuo nome e per farti figo, perché comunque i graffiti nell'arte, nella cultura hip hop fa molto figo, ma proprio i graffiti a scopo sociale, quindi per far vedere in maniera dolce, posso dire, in una maniera che colpisce e addolcisce l'occhio, un problema reale. E devo dire che è una maniera veramente effettiva, e soprattutto quello che la rende ancora più effettiva è che sia in una città grande. Purtroppo non ho avuto la possibilità di vedere altrettanti belli graffiti a Vienna, ma ogni volta che vado in una città è come se cercassi appunto questa cosa. Più una città è alternativa, se così si può dire, e più ci saranno tanti graffiti, perché allora vorrà dire che la gente del posto sa come pensare. Così sarebbe la mia opinione. Comunque questo era tutto. Io spero di avervi, purtroppo non posso mostrarvi le immagini perché la radio è fatta così, ma spero di avervi invogliato a ricercare di più, a informarvi di più su quelli che sono questi grandissimi artisti, specialmente quelli meno conosciuti. E ricordo comunque che a mio parere l'arte non si può classificare, cioè l'arte è arte, non è né pittura né musica, e qualsiasi cosa che possa essere ricollegata all'espressione. Magari anche io adesso che sto parlando con questo mio tono di voce può essere considerato arte, e qui si ricade sempre nel solito dibattito arte moderna, arte classica, che l'arte moderna fa schifo perché basta che ci metti un puntino nero su una tela bianca e subito un artista si può fare milioni. Però questa è un'altra storia di cui non vi parlerò, perché vorrà dire che dovrei fare un dibattito con me stessa e non mi sembra il caso. Comunque questo era tutto, io ripeto, spero vi sia piaciuto, spero di avervi dato una visione ampia e soddisfacente di cosa si può trovare nelle città come Vienna e Budapest, ma soprattutto vi ricordo che una città appunto non è soltanto monumenti e viste, ma è anche quello che contiene, questi piccoli scrigni e gioielli che sono dentro i musei o anche magari dentro i bar, a dipendenza di come una città viene gestita. Ma mi raccomando, veramente non snobbate niente. Io avrei subito snobbato tutti i musei di Vienna, eppure a Vienna ho visto praticamente solo musei. Vabbè, perché la maggior parte erano anche gratis, ma comunque mi sono nutrita veramente di conoscenza, di tutto quello che potevo scoprire in una città come Vienna, e spero veramente di farlo in molte altre città. Questo è il mio auspicio per me, ma anche per voi. Detto questo, vi auguro un buon fine mese, un buon inizio mese e una buona continuazione di scuola a chi ancora sta facendo scuola a differenza di me. E basta, grazie per avermi ascoltato. Ciao!